incontro è dedicato a questo tema della sostenibilità in architettura, che è un po' l'altra faccia invece della globalizzazione, no? Noi abbiamo vissuto, viviamo nello sviluppo economico di tutto il pianeta con un modello che viene poi rappresentato dal punto di vista dell'architettura con edifici vetro, insomma più o meno uguali in tutto il mondo. E oggi credo che sia cresciuta una responsabilità e soprattutto un'attenzione alle culture locali, al clima, agli elementi che di fatto hanno sempre caratterizzato l'architettura, e quindi parliamo di questo nuovo rapporto o antico rapporto che l'architettura ha con i luoghi, con le materie e con le culture.
Lei nel 2012 ha fondato Green Building the Future. Ci può un po' parlare di questa sua iniziativa?
È nata sulla spinta di un progetto che abbiamo fatto insieme alle Nazioni Unite in terra di Palestina, quindi parliamo della striscia di Gaza, dove abbiamo fatto il progetto per una scuola per l'infanzia in un luogo molto difficile. Io sono stato 3 volte, devo dire che è un po' quella finestra che si apre su un mondo che non vorremmo mai vedere, con una situazione sociale difficile, senza risorse, senza elettricità, senza lavoro, senza speranze. Allora l'architettura lì è stata molto importante, perché in un luogo dove non ci sono risorse, qualche risorsa in realtà c'è, che è il sole, la pioggia, il terreno, e quindi abbiamo costruito, immaginato una scuola che in realtà fosse anche un luogo per la dignità delle persone in un posto così difficile, in cui tutto è distrutto, con ricostruire è un elemento, come dire, di fiducia e di visione del futuro. In più questa scuola raccoglieva l'acqua piovana e quindi permetteva di avere acqua sia per quanto riguarda il verde che intorno alla scuola, sia per la parte sanitaria, quindi per lavarsi le mani, per fare una doccia, che è una cosa molto importante, una risorsa importante, e soprattutto utilizza un sistema di ventilazione che permette nelle aule di avere sempre il riciclo dell'aria e quindi abbassare la temperatura. Dico questo perché in una scuola c'è un rapporto proporzionale tra la capacità di apprendere e il comfort. Se lei sta in un'aula con i ragazzi di 8 anni dove ci sono 40 gradi all'interno, che è molto difficile che un bambino abbia una capacità di concentrazione. Quindi questo rapporto comfort e apprendimento è un elemento determinante nel progetto di una scuola. Quindi abbiamo fatto questo progetto e abbiamo capito quanto un architetto che ha questa empatia con i luoghi può in realtà cambiare la vita di molte persone, e da lì nasce questo Building Green Future, che è questa non profit che ha come scopo quello di portare avanti questo discorso nei luoghi più difficili, perché l'architettura può essere una parte della soluzione del problema e dà anche agli architetti un ruolo, secondo me, importante, perché attraverso la conoscenza anche del nostro passato noi possiamo costruire il nostro futuro, no? Quindi con tecniche costruttive che esistevano 1000 anni fa, 2000 anni fa.
E quali sono stati gli altri progetti di Green Building the Future e quali sono in corso al momento?
Abbiamo fatto, per esempio, per Expo 2015 a Milano, tutte le linee della sostenibilità, cioè abbiamo creato un documento di riferimento per tutti i paesi, che era una sorta di documento linea guida per spiegare ai paesi di tutto il mondo come si potrebbe fare un padiglione in cui si parte dall'abbattimento del consumo energetico, a ridurre l'aria condizionata e poi anche a smaltire questo padiglione, che in realtà ha una vita breve, cioè nasce a maggio e finisce a ottobre, però quelle materie che erano state utilizzate per i padiglioni possono essere una nuova risorsa, ecco, non un rifiuto. Questo ciclo di vita degli edifici è un tema molto importante in questo momento, perché assistiamo a molti edifici abbandonati che diventano poi una parte brutta del paesaggio, perché non c'è un programma che dice quando è finita la vita di un edificio, quell'edificio, come per i rifiuti, diventa un oggetto che intanto rovina il paesaggio e dall'altra parte è come se fosse un rifiuto. E quindi l'idea che invece gli edifici abbiano un'altra vita e quindi possono essere costruiti con delle risorse per costruirli, no? Quindi si spende energia, produzione industriale, però quando ha finito la sua funzione la gran parte di quelle materie possono entrare in un nuovo ciclo di vita. In questo momento è un argomento molto sensibile un po' dappertutto, perché in realtà lì c'è un valore, è un po' lo stesso discorso che si fa sui rifiuti. I rifiuti in realtà non sono solo un rifiuto, sono una risorsa, no? Perché il legno, la carta, l'umido, i metalli sono tutti materiali che possono entrare in una seconda vita io uso il legno e quindi vuol dire che non taglio un altro albero, io uso un metallo, vuol dire che non faccio un altro processo industriale legato alle materie metalliche. Abbiamo vissuto per troppo tempo in una società degli sprechi, una società che ha visto solo, diciamo, il profitto e il guadagno subito facendo una cosa, ma poi ha lasciato anche tante risorse sprecate.
Lei ha citato un progetto nella striscia di Gaza, ma la sua ditta è anche attiva in Africa e in particolare nel Ghana, ad Accra, dove è stato infatti completato proprio quest'anno il complesso One Airport Square.
Abbiamo fatto un bellissimo lavoro ad Accra, abbiamo voluto invece che perseguire quella strada che spesso avviene in alcuni paesi africani o del Sud America, un po' il modello del West World, quindi quando fa un edificio importante lo fa specchiante di vetro perché questa è la modernità. Ecco, noi abbiamo fatto invece un edificio che è più empatico rispetto al clima.
È principalmente in cemento o sbaglio?
È un edificio in cemento perché è una tecnica che conoscono molto bene, perché in alcuni paesi non è ancora arrivata la tecnologia, per esempio, della lavorazione dell'acciaio nelle officine, mentre invece il cemento è una materia storica che conoscono in molti, non ha bisogno neanche di competenze molto sofisticate. Però in questo caso cosa è successo? Che l'innovazione non era nel sistema costruttivo, ma era nella progettazione. Noi abbiamo progettato questi edifici con gli strumenti più avanzati della tecnologia della progettazione, quindi con sistemi parametrici, insomma molto complesso, però alla fine quella complessità del processo di progettazione è finita all'interno invece di un processo più tradizionale di costruzione, quindi abbiamo messo insieme innovazione e conoscenze e tradizione locale. Quindi forse anche lì mi viene da pensare che la tecnologia non è più quella muscolare degli edifici tutti high tech, super muscolosi, ma forse la tecnologia è più nella parte umanistica.
Io l'ho visto quell'edificio, mi sembra modernissimo, fatto benissimo, però mi chiedo, dato che uno dei suoi principi appunto che l'architettonica si adatti all'ambiente, in che modo si adatta all'ambiente?
Quella forma che vede in questa specie di griglia è una metafora di una palma, è una forma geometrica che riprende anche tutta una serie di elementi culturali tipici del Ghana, quindi il kente, per esempio, questi tessuti bellissimi, loro tessuti a mano, hanno sempre questi triangoli. E poi c'è questo aspetto che lei vede questo edificio e coglie l'imprecisione, no? Perché gli elementi non sono tutti uguali, che è un elemento tipico del lavoro artigianale, ma sempre quella piccola imprecisione. Ecco, io ho trovato che quell'imprecisione, anche l'edificio, fosse proprio una maniera per far vedere che quello è come fosse un edificio veramente fatto a mano, ma che è anche la rappresentazione della bellezza, no? La bellezza la riconosce anche per questa forma di imprecisione.
Noi a Melbourne ci troviamo in un edificio a Federation Square che è anche molto interessante dal punto di vista architettonico, ma direi che non è proprio comodo lavorarci all'interno, ci si sente quasi un po' in gabbia. Questo edificio è stato fatto dal di fuori e non dal di dentro, non so se riesco a spiegarmi.
Sì, no, ma lo capisco benissimo. Ma è un fenomeno anche molto diffuso, legato, devo dire, a una deriva molto contemporanea, per cui l'architettura è un'immagine da consumare. Non interessa poi quasi a nessuno come funziona, come è fatta dentro, come ci vivono le persone. Ed è un gioco, questo secondo me, molto pericoloso, perché alla fine l'architettura si consuma come si consuma un oggetto di design, una carta, un vaso, un vestito. In realtà l'architettura ha una permanenza che lascia dei segni nella vita delle persone molto importanti. Io dico sempre che gli architetti sono delle persone molto pericolose, no? Sono persone che possono fare dei danni permanenti, no? Un design, alla fine, se ha fatto un vaso brutto, lo metti in un cassetto e finita lì, no? L'architettura purtroppo non ha questa opzione, quindi c'è un tema molto importante, credo, in questo momento, e credo che sia anche il dibattito che faremo proprio, di cogliere il fatto che l'architettura è fatta per le persone. E poi ci sono degli esempi straordinari invece, perché poi l'architettura, quando funziona bene, sono anche i luoghi più belli del mondo. Quando l'architettura risponde bene, lei ritrova anche una sua radice, il nostro DNA, no? Che è l'abitare. Quindi quello, secondo me, è una cosa che spesso nelle logiche magari troppo spinte del profitto si perde il filo di sapere che l'architettura si fa per gli altri. Ecco, questo è il punto, no?